SBS Italian.
Ci spostiamo invece in Giappone per occuparci dell'abdicazione dell'imperatore Akihito nella giornata di ieri, 30 aprile, dopo aver annunciato le sue intenzioni di lasciare il trono nel luglio 2016, ha ufficializzato la fine del suo mandato con una cerimonia ufficiale che si è tenuta al Palazzo Imperiale di Tokyo. In Giappone non si parla d'altro, non solo per la popolarità di Akihito, ma anche perché si tratta della prima abdicazione in vita di un imperatore negli ultimi 200 anni.
Una giornata storica ovviamente per il Giappone, dove a diventare il nuovo imperatore si prepara il primogenito di Akihito, il principe Naruhito, e proprio nelle prossime ore avrà inizio una lunghissima cerimonia di passaggio del testimone. Durerà infatti diversi mesi, pensate, segna il passaggio anche dall'attuale era Heisei, ovvero pace ovunque, che si era aperta l'8 gennaio del 1989 con l'incoronazione di Akihito, all'era Reiwa, che esprime appunto il concetto di pace e coesione sociale.
E allora noi questa mattina ne parliamo con il giornalista Pio D'Emilia, che abbiamo con noi in collegamento da Tokyo. Pio, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno. Complimenti per l'interpretazione assolutamente originale del termine Reiwa. È la prima volta che sento questa interpretazione.
Ovvero?
Dici un po', perché
dici
queste
meglio
sono
tu,
le,
allora.
Esatto, le informazioni che abbiamo trovato online, però adesso appunto abbiamo te. Dici un po'.
Il problema è anche la bellezza dei caratteri ideografici giapponesi che consentono, essendo dei sememi, cioè dei caratteri con un significato, l'interpretazione può essere come dire molteplice. La traduzione ufficiale è pace splendente, anzi armonia splendente. Questa è la traduzione ufficiale fornita dal governo. Certamente ci sono varie interpretazioni, una delle quali è invece armonia ordinata, perché il carattere rei significa anche ordine, anche proprio nel senso di fare qualche cosa diciamo obbligatoriamente. Qui ha scatenato anche una ridda di ipotesi che ci fosse stato di mezzo lo zampino di Abe, che è, come sapete, un leader abbastanza nazionalista e ordinato, tra virgolette, quindi che abbia voluto imprimere questo significato. Il Giappone in questo momento è un paese che quando è stato preso in mano da Akihito, un imperatore relativamente giovane con un peso sulle spalle enorme, perché ricordiamolo, ha sostituito Hirohito, un personaggio molto difficile, controverso, un personaggio che ha causato una guerra che ha provocato 30 milioni di morti, compresi 3 milioni di giapponesi, e che doveva essere, secondo alcuni alleati, compresi gli australiani, Churchill, Stalin, processato e giustiziato, e che invece gli americani hanno tenuto non al potere, hanno tenuto appunto come simbolo del paese. Akihito ha interpretato con grande serietà, grande abnegazione, pazienza, generosità il suo ruolo di simbolo, il suo ruolo di essere umano. Ricordiamoci anche che l'imperatore del Giappone fino al gennaio del 47 era considerato un dio, e proprio dopo questa dichiarazione di umanità le cose sono cambiate. Ma sicuramente il Giappone che Akihito ha ereditato nell'89 è molto diverso dal Giappone di oggi. Il Giappone è stato in corsia di sorpasso per oltre 30 anni, adesso è un paese, per restare nella metafora automobilistica, fermo ai box, come dire. Sono anni che l'economia cresce dello zero virgola, sono anni che c'è una crisi sociale enorme dovuta alla progressiva gerontocratizzazione della società, l'invecchiamento. Insieme all'Italia è il paese che invecchia più in fretta e di più, dove non si fanno più figli e dove c'è una crisi sociale di identità enorme, perché appunto il Giappone in questo momento non sa dov'è, ma soprattutto non sa dove andare. Questa è per la prima volta nella storia recente del Giappone, anche perché il ruolo internazionale si sta sempre più affievolendo. L'alleanza con gli Stati Uniti, che è sempre stata molto entusiastica, molto fedele, assoluta, rischia di non pagare, perché Abe si è sentito un po' isolato negli ultimi tempi, soprattutto a proposito della Cina e della Corea del Nord. Insomma, tutto lascia pensare che il popolo si stringerà sempre di più accanto alla casa imperiale, che, lo ricordiamo, mai è stata così popolare e amata come oggi. Pensate, l'ultimo sondaggio disponibile, che è di 2 anni fa, parla dell'87% di indici di gradimento. I politici giapponesi a malapena superano il 30%. Questo significa che se un membro della casa imperiale si dovesse, non può per Costituzione, ma se volesse e potesse candidarsi, vincerebbe a mani basse.
Appunto, Pio, è molto ci descrive una situazione molto, molto complessa, ma prima appunto di passare a parlare magari di quello che succederà oggi, abbiamo detto la cerimonia di abdicazione è avvenuta ieri, tra poco magari ci spieghi un po' meglio quali sono i prossimi passi, che cosa succederà, però forse una delle domande centrali in questo contesto è proprio quella che riguarda l'imperatore, una figura così centrale, così importante, molto popolare, come l'hai descritta, molto più anche del premier del Giappone Shinzo Abe, appunto, però l'imperatore effettivamente, almeno sulla carta in Giappone, ha un ruolo simbolico, non ha nessuna valenza politica. Ecco perché oggi l'imperatore, in questa crisi di identità che sta vivendo un po' il Giappone, è così importante e va a toccare proprio il cuore del paese, questa abdicazione, questa cerimonia che sappiamo si protrarrà anche per diversi mesi.
Sì, facciamo un passo, certo non abbiamo il tempo di studiare la storia del Giappone, ma è importante per gli ascoltatori capire che l'imperatore del Giappone non è mai stato un imperatore. La parola imperatore significa avere imperio, cioè comandare, avere il potere e soprattutto avere un impero, nel senso che non può essere un imperatore colui che governa solo su un paese o su un popolo. Ecco, questo è avvenuto soltanto pochissime volte nella millenaria storia del Giappone, sia di avere un imperatore con imperio e con impero. La maggior parte dei casi, dei secoli, l'imperatore del Giappone è sempre stato un sommo sacerdote, un rappresentante, un simbolo, una sorta di talismano, di amuleto, ma un personaggio sempre molto lontano dal potere e proprio per questo fortissimo e importante per la popolazione. Qualcuno ha scritto a suo tempo che il potere dell'imperatore era invincibile perché è un potere debole, fievole, senza alcuna possibilità di prendere decisioni. Questo, ripeto, è successo quasi sempre nella storia del Giappone, tranne piccoli episodi come quello appunto della restaurazione Meiji alla fine dell'Ottocento, poi con il successore Taisho e infine con l'imperatore Hirohito. Ma sappiamo tutti com'è andato: ogni volta che l'imperatore ha avuto davvero potere non sono stati anni felici per il Giappone. Ecco perché, da quando è diventato simbolo, sia pure sotto minaccia americana, raggiungendo un compromesso che all'epoca, ripeto, non tutti erano d'accordo, ma poi alla fine si è rivelata una decisione giusta, in questo momento, visto che non ha nessun potere, la gente lo sente sempre più vicino. E anche Hirohito, e anche il figlio lo farà sicuramente, ha fatto di tutto per avvicinarsi al popolo, a quello stesso popolo che fino a un secolo fa non poteva nemmeno sollevare lo sguardo quando passava l'imperatore. Adesso invece la foto di Hirohito, che nel 2011, durante la tragedia dello tsunami e dell'incidente nucleare, si accovaccia alla giapponese su un tatami, su un pavimento, insieme agli evacuati di Fukushima, ha fatto il giro del mondo e ha dimostrato la grandissima umanità di questa persona.
Persona che comunque, ecco, appunto, abbiamo visto, ha rappresentato il passato del Giappone. In queste ore il Giappone si prepara invece a dare il benvenuto al nuovo imperatore, ovvero il primogenito di Akihito, il principe Naruhito, che non è ancora sessantenne, che sarà appunto il nuovo imperatore. Dicevamo in apertura che il rito, Pio, sarà davvero davvero lungo. In che cosa consisterà? Come si svolgerà?
Ma il rito di passaggio è lungo, come avete detto, perché finirà a novembre inoltrato, quando ci sarà questa cerimonia per certi versi bizzarra, controversa, sontuosa, che sarà tra l'altro in parte davanti ai leader di tutto il mondo. Si prevede l'arrivo di oltre 150 tra capi di Stato e di Governo, una parte sarà pubblica, l'altra segreta, che comporta tutta una serie di atti e liturgie francamente bizzarri, perché addirittura prevede teoricamente una discesa dal cielo della dea Amaterasu che con la sua presenza farà in modo di transustanziare l'anima di Dio, della dea del sole, in quella dell'imperatore. È una forma molto discutibile, leggendaria, mitologica, però sta di fatto che ufficialmente nel calendario delle manifestazioni e soprattutto, udite udite, costerà dei soldi pubblici, e su questo c'è molta polemica fin da adesso, perché la Costituzione del Giappone prevede la rigorosa separazione tra Stato e Chiesa, e quindi pensate, persino un membro della Casa Imperiale, il fratello Akishino, ha detto che non è d'accordo e che potrebbe addirittura rifiutare di partecipare se il governo insisterà nel voler finanziare i costi di questa cerimonia. Ma torniamo a quello che succede oggi, fra poche ore. Intanto succede qualche cosa molto breve oggi, perché oggi ci sarà semplicemente la presentazione all'imperatore nuovo dei famosi tre regalie del Giappone, e cioè il sacro gioiello, la sacra spada e una copia del sacro specchio, diciamo copia perché anche la spada in realtà è una copia. Sono tre oggetti che da sempre vengono considerati il simbolo dell'impero e che vengono mostrati, si fa per dire, perché non vengono nemmeno tirati fuori dal loro involucro. Vedrete probabilmente nelle immagini che gireranno per il mondo della gente, dei funzionari che portano in alto due confezioni, diciamo, all'interno delle quali appunto c'è una copia di una spada e un gioiello.
Una cerimonia rituale molto, molto complessa.
Molto complessa. Riceverà questi diciamo simboli, dopodiché riceverà il saluto del governo giapponese, e qui bisogna dirlo, c'è la polemica delle donne, perché questa manifestazione oggi e tante altre che ci saranno fino a novembre sono rigorosamente precluse, soprattutto quelle di carattere religioso, alle donne, e questo in un paese tra virgolette civile francamente è poco accettabile. Pensate, oggi sarà presente e dopo un lungo compromesso raggiunto con la Casa Imperiale, persone potentissime, questi funzionari della Casa Imperiale, ovviamente noi vogliamo escludere che questo sia un desiderio dell'imperatore e soprattutto del giovane imperatore, ma è la regola della Casa Imperiale. Oggi ci sarà solo una donna, Satsuki Katayama, che guarda caso è il ministro delle pari opportunità, l'unico membro donna del governo Abe, il quale ha fatto un'infelice battuta ieri dicendo ma la Katayama fa per tre.
Solo una donna, quindi insomma.
Solo una donna, e dovrà comunque lasciare la sala a un certo momento, perché poi si passerà in una fase appunto particolarmente religiosa, da un significato religioso, e lo shintoismo su questo è rigorosissimo. Niente donne. Pensate che in Giappone ancora allora, oggi tutte le opere pubbliche, prima di essere inaugurate, non possono essere visitate dalle donne.
Ringraziamo Pio De Miglia per questo aggiornamento. Sicuramente continueremo a seguire la vicenda e ti diamo appuntamento alla prossima. Grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.